sono tornato. Io manco e voi non parlate di Zelda Tears of della regina morta. Mortacci vostri.
Ma di cosa dobbiamo parlare? Ma hanno fatto vedere, cioè, hanno detto ecco il titolo. Cosa cacchio dovrei dire?
È il titolo. È abbastanza per parlarne mezz'ora.
No, non lo è. Ma letteralmente
Kingdom? Quale Kingdom?
Letteralmente proprio no, non c'è abbastanza materiale per parlare in più di 30 secondi e l'abbiamo fatto. Cioè,
non ne avete parlato abbastanza, non sono soddisfatto.
Okay, allora, un minuto di teaser e i primi 30 secondi sono letteralmente un'immagine statica con della musichina e poi c'è Link che attraversa la roccia diventando acqua, fine della questione.
Non è Link, è Zelda in realtà.
Sì, è la regina morta che è tornata.
No, purtroppo si vede la faccia ed è Link con i capelli un po' più lunghini, god damn it. Però ha tipo un aereo.
Allora, scusami. Ciao Nick, bentornato prima di tutto.
Ciao Lorro, bentornato.
Ci sei mancato tantissimo.
Anche tu Lorro, ci sei mancato un sacco. Sono molto felice che ci sia solo tu.
Nick, che bello finalmente registrare di nuovo con te.
Allora, adesso sono curioso. Adesso io e Nick stiamo zitti e tu mi dici delle cose interessanti sul teaser di Zelda.
Perfetto.
Tears of the Kingdom.
Allora, praticamente il logo dietro a Tears of the Kingdom, che chiamerò Totk per brevità.
Totk.
Sono due serpenti che si mangiano la coda, ma i serpenti sono le stesse statue serpentose che vediamo in Zelda Breath of the Wild dappertutto, che sono della civiltà degli Zonai e non so delle altre cose. Poi sono un sacco di video di mie opinioni.
Infatti era ovvio che non ci fosse null'altro.
Stavo guardando l'orologio aspettando che arrivasse la parte interessante, non è arrivata, quindi hai confermato che non ci fosse nulla da dire per adesso.
C'è Ganondorf, forse.
Ganondorf è potentissimo.
Ciao!
Quante pizze avete mangiato, stupidi idioti?
Grazie della domanda! Comincio io a rispondere! Quante pizze ho mangiato questo mese? Grazie di averlo chiesto. Ho ottenuto un counter attivo ogni volta che mangiavo una pizza, aggiungevo una pizza al counter finché non avrei di nuovo registrato Power Pizza. Ho mangiato 9 volte la pizza questo mese.
Cioè, wow. Hai detto in una maniera molto complicata fondamentalmente che ti sei segnato le pizze che hai mangiato.
Sì, okay. Sì, l'ho fatto in maniera molto convinta. Ogni volta ci pensavo, dicevo adesso lo dirò.
Conoscendosi io, tra l'altro, ho acquistato un'app specifica che si chiama tipo Counter delle cose, l'ha moddata in modo che fosse solo per
pizza
la pizza.
Counter.
Esatto, e la doveva attivare usando due assistenti vocali per farla funzionare, però ok.
Ho mangiato 9 volte la pizza, non posso dirvi che ho mangiato 9 pizze perché 3 volte era pizza al taglio, alla romana.
Ok. La pizza migliore di questo mese?
Non
c'è bisogno che te lo inventi se non ti eri preparato la cosa.
Ho solo contato quante pizze. Lo so, quella con i porri, il guanciale e il pecorino. Sì, no, era buonissima. Era wow. Quasi una carbonara, ma completamente diversa.
Allora, io questa settimana, ve lo dico già, non ho mangiato la pizza, ma sono andato a mangiarmi il polletto al Bifed. Quindi conta uguale, niente cartellino giallo per l'orro.
No, assolutamente. Assolutamente per non me conta sì, per sì. Niente come una pizza. Cosa state dicendo? No, non vale.
La miglior pizza è il pollo.
Se Sio dice allora, che vale, io credo a Sio. Allora, anche perché
se volete fare questa cosa diventa Power Pollo Podcast, non Power Pizza Podcast.
No, zitto.
È un nome bellissimo, però.
Zitto, perché la puntata di oggi segna sia il ritorno di Sio che la morte di un altro personaggio di Power Pizza, ovvero Nick il Giusto.
Non è morto.
Che sì, è morto. È durato pochissimo. Nick il Giusto decede oggi, perché nell'ultima puntata, mentre registravamo, io dubitavo di una cosa che tu dicevi, ovvero Bonci, la canzone Bonci Bonci bon bon bon, l'hanno fatta per lui. E io, mentre registravamo, ho attivamente dubitato di questa cosa, ma poi montando la puntata ho tolto il pezzone dove dubitavo, perché ho detto vabbè dai, non posso sempre non credere a Nick quando dice le cose.
Spoiler, puoi assolutamente farlo.
E invece c'è, cioè, tipo poi è venuto fuori che era una menzogna e una falsità. Io mi sono sentito così tradito.
Allora Lorro, era dai tempi di Loki autoconclusivo che non ricevevo così tanti messaggi da persone che ascoltano Power Pizza, che di insulti per dirmi che no, quella canzone esisteva già da prima, era stata in realtà resa celebre da uno spot.
Si bom 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 di As Meninas del 1999 ci scriveva il buon Baluca.
Vabbè, allora iniziamo così con i grissini, perché Spazio dice: per Lord Nick, ho guardato ogni singola puntata della Prova del Cuoco e posso assicurarti che la canzoncina Bonci Bonci Bom 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 esisteva da prima. Dopo un po' di puntate lui andava lì a fare la pizza ad Antonella Clerici e è venuto in mente di usarla come sigla del suo spezzone. Sì. Tra l'altro non è nemmeno stata lei a scoprirlo, ma Anna Moroni, che spero vivamente lui abbia ringraziato pubblicamente su Netflix. Grazie. Allora, da come è... Io voglio sempre...
Allora, no, stai già parlando col serio del tipo, allora, ecco le mie ragioni. Non ci sono ragioni! Ti sei inventato una cosa, maledetto bastardo!
Voglio sentire le sue ragioni! Voglio sentire cosa si è inventato!
Sì, ci sono assolutamente delle ragioni, Lorro. So che a te non piace questa cosa. Allora, non mi sono inventato nulla. Semplicemente, da come è posta nella puntata, sembra che ci sia un nesso fra queste due cose.
Ma sembra a chi? Ma a no. chi, Nick? Sembra, per l'amor del Lorro. Cielo! Ti odio!
Ma soprattutto è bello perché a un certo punto, cioè, della puntata, io l'ho ascoltata, tra l'altro è stato un mese bellissimo perché ogni settimana c'è una puntata nuova di Power Beat da ascoltare e io non avevo fatto niente, anche se mi ha tolto la gioia di farlo Power Pizza, ciao amici. No, e c'è stato un momento nella puntata appunto scorsa in cui hai proprio detto, no no Lorro, questa la so, è stato proprio questo motivo bla 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 per la canzone, è bellissimo.
Ma io
perché...
mi convinco delle cose, ragazzi,
lo
nel
sappiamo
senso...
ma appunto Nick il giusto è defunto, sarete d'accordo con me almeno su questa cosa.
Nick, quante pizze hai mangiato comunque, perché ti abbiamo interrotto uccidendo Nick il giusto?
Ne ho mangiata una, a parte aver mangiato tipo una scofana di pizza romana alla pala, però ho mangiato una pizza rotonda di quelle non romane a Venezia, faceva schifo, era una marinara con i funghi, è una delle cose peggiori che abbia mai mangiato, gliela volevo tirare dietro, ma ero in modalità lavoro e quindi dovevo soltanto ingozzarmi e andare avanti a lavorare, quindi zero fette di pizza a quella marinara con i funghi.
Beh, mi dispiace, però è strano, cioè, non mangiare una pizza buona a Venezia, cioè, nel senso, bisogna essere proprio sfortunati.
Bastava andare a Eoche. Comunque sia, io ho il gatto che fischietta che dice, ciao anche a te Lorro, grazie della domanda. Al momento nessuna pizza, ma per i giovedì ho in programma un giro pizza, a tal proposito qual è la vostra opinione in merito ai giro pizza? Altra domanda, non ho mai giocato a Monkey Island, credi si possa provare a iniziare da quest'ultimo? I tuoi commenti mi hanno molto colpito.
Aspetta, posso iniziare dalla fine del grissino? Perché sì, abbiamo già risposto a questa cosa in puntata. No, non puoi assolutamente partire dall'ultimo. Cioè, te li devi giocare dal... Cioè, letteralmente sono non ha senso l'ultimo. Quindi no, non lo fate per piacere.
Ma la vera domanda è l'opinione dei giro pizza. E soprattutto, chi può avere un'opinione negativa dei giro pizza? Vai in un posto, ti portano pizza infinita finché non esplodi. Cioè,
ma io non sono un fan del giro pizza, onestamente. Cioè...
Ma anche perché non fanno quasi tutte schifo le pizze del giro pizza. Cioè...
No, quello solo se vai in un posto che fa la pizza male, quindi è già un'idea di partenza schifosa andare in un posto che fa la pizza male e dire, ah, faccio un giro pizza.
Sì, ma un posto che fa la pizza bene non penso che dica tipo, sai cosa offrirò ai miei clienti? Il giro pizza.
Ok, forse è anche
la
vero.
Quantità è la qualità.
No, sono anni che cerchiamo di convincerti del contrario. No, non è mai stata vera questa affermazione. Appunto, il mio problema è che, cioè, io con una pizza tendenzialmente sono a posto, magari in rarissimi casi dove l'impasto è super buono me ne mangio una e mezza, ma il giro pizza, cioè, non mi serve neanche, non ne capisco l'utilità o l'attrattiva, onestamente.
Hear me out. 20 gusti diversi la stessa serata, oppure giro pollo, cosa ne pensi di questo?
Aspetta, il giro pollo non è già tipo lo spiedo?
È vero. Si chiama giro arrosto. Sì, è una cosa completamente diversa. Fortnite al brigi, che ha una propic di Goku che imbraccia una K47,
intendi Geku.
Dice, aiuto, per favore riprendetevi mio padre, mi usa come scusa per disertare il podcast, ma in realtà passa le giornate a riordinare la sua collezione di Joy-Con. PS, zio Lorro, puoi prestarmi 5 euro? Allora, Fortnite al brigi, no, vai via, non avrai i tuoi 5 euro. E soprattutto, fine del grissino, cioè il grissino era medio, però la pro pick di Goku con un mitragliatore mi ha fatto molto ridere, onestamente.
Mario dice, bello coltivare i pomodori che verranno usati per la salsa per la pizza, ma sapete cos'è più bello? Ascoltare Power Pizza da capo e risvegliare vecchi trend dimenticati. Sembra quasi piacevole rivivere gli episodi in cui si iniziava a parlare di pandemia senza sapere cosa sarebbe successo dopo, con un lol che aleggia nell'aria. Grazie a voi e a tutte le Power Pizzette per essere il mio cuore. Hashtag Dark Souls. Hashtag Ti Mangio.
Nice, Ti Mangio. E comunque sì, ci sono poche cose di cui mi vergogno abbastanza quanto la nostra reazione all'inizio della pandemia registrata forever in quelle puntate di Power Pizza.
Aspetta, perché cosa avevamo detto?
Ah, prendevamo in giro le reazioni.
Ah, no, ci
avevamo
messi a tossire durante la puntata.
Sì, no, c'era un momento in cui dicevamo praticamente: oh, prima puntata durante la pandemia globale. Questa gente che esagera. E poi è successa la pandemia globale, quindi scusate.
No, e poi Lorro, forse non ti ricordi, ma c'era tutta una puntata in cui tossivamo durante la puntata.
Cioè, quindi siamo stati negazionisti per tipo un breve momento nella nostra vita.
Era successo, era non sapevamo neanche se sarebbe stata una pandemia. Cioè, nel senso, era letteralmente c'erano dei casi in cui si diceva c'è questa cosa che potrebbe essere contagiosa e tutti andavano nel panico e da osservatori esterni non sembrava una cosa che sarebbe diventata quella che poi è diventata.
Eravamo dei fottuti idioti. Benissimo, a posto. Sì, ottimo.
Zia Advler ci lascia una semplice unpopular opinion: Family Guy meglio dei Simpson. Che ne pensate?
No, no. Ma mai nella vita. Cioè, i Simpson adesso fanno schifo perché vabbè, sono andati avanti troppo, dovevano morire molti anni fa. Però, cioè, le prime, guarda, anche stando di manica larga, le prime 13 stagioni dei Simpson sono televisione di un livello altissimo, mai più raggiunto da niente.
Cioè, irraggiungibile. E i Griffin sono belli.
Sì, Family Guy fa riderino, però è tutto molto più del tipo, ah, gag assurda, fine. Cioè, i Simpson erano satira di livello altissimo. Cioè
assolutamente sì.
Proprio.
Anzi, tra l'altro, cioè, nel senso, penso che Family Guy si basi tanto sul fatto che siano esistiti i Simpson anche.
Vabbè, ovvio.
Cioè, proprio c'è del Simpson nel loro DNA.
Io comunque non ho un altro grissino da leggere, però volevo dire un abbraccino a Mikuji, che ci ha lasciato un grissinone sentimentalone lungo. Mikuji, abbiamo letto e ti mandiamo i cuoricini. Menus!
Quali cuoricini? Non avete mandato abbastanza cuoricini a Google Stadia? Perché è fallito completamente.
Ah sì, è morto.
Ah,
ho rotto anche Google Stadia.
Wow, non è durato molto, tra l'altro, Google Stadia.
No, qualche anno è costato solo 11.000 miliardi di dollari e poi l'hanno sì, buttato nel cesso, a quanto pare. Ma ti ridanno i soldi, Nick?
Oh no, Google sarà sul lastrico adesso.
Esatto.
Che soldi mi devono ridare? Cioè, nel senso, io non ero più iscritto a Google Stadia da tipo 3 giorni dopo averlo preso. Cioè, avevo giocato un pochino e avevo detto, oh, che cosa rivoluzionaria. In realtà l'avevo comprato solo per avere il Chromecast 4K al prezzo del Chromecast 4K con insieme Google Stadia.
Ah, ok. Quindi, fine.
Beh, ti rimane un bel pad, se non altro, che immagino potrai usare per delle altre cose.
Beh, ma infatti posso usarlo collegato con il computers.
Ecco,
quindi,
ok. Ah, ok, perfetto. Quindi è un pad Bluetooth normale, cioè si può comunque usare.
Anche a cavo, addirittura.
Cioè, ottimo, ti sei comprato un pad alla fine.
Però io non ci avevo pensato, quindi ne ho comprato un altro. Vabbè, comunque.
Vabbè, comunque sia, l'unica altra main news che ho è che finalmente sappiamo quante formiche esistono.
Cosa vuol dire questa affermazione? Cosa?
Il 19 settembre è uscito un articolo su Washington Post che gli scienziati hanno calcolato finalmente quante formiche esistono e
cosa
sono 20.000 trilioni. Cioè, ci sono tantissime formiche.
Ma a parte che sto numero non ha neanche senso, cioè nel senso sono quei numeri inventati che dice, ah, il mio cervello mi sta colando dalle orecchie.
Esatto.
E che tra l'altro in qualità di scienziato tu puoi dare dicendo, tipo, stiamo parlando di 200 miliardi di trilioni al quadrato, e la gente dirà tipo, ah sì, fine. Cioè, nessuno andrà tipo a dire, ah, fammi vedere se è vera questa cosa, è un numero assurdo, cosa?
No, allora, questa cosa la stai dicendo solo per dire, ah, vedete che ci sono delle affermazioni non checcabili.
Nick il Giusto avrebbe detto un'altra cosa.
No, Nick il Giusto è morto Nick il Giusto, non lo menzionare nemmeno, maledizione.
E vabbè, il 19 settembre era anche uscito Return to Monkey Island, quindi perdonaci se io se non abbiamo letto quel editoriale, ma abbiamo pensato ad altro, tra cui tipo sbavare perché non sapevamo che la release sarebbe stata alle 6 del pomeriggio.
Giocherò a questo gioco che aspetto da tantissimo tempo o leggerò quest'articolo sul contare le
formiche ci sono, finalmente lo scopriamo. No, ma infatti grazie del segway, perché ho una serie di lore wrap per tutto questo mese che voglio commentare alcune cose che avete detto durante le puntate.
Sì.
E una è semplicemente quella di Monkey Island. È stato molto bello sentirti parlare di Monkey Island, te e tra l'altro Kenobit, ottimo ospite per Monkey Island.
Beh, era destino, voglio dire, anche se poi letteralmente non l'aveva neanche provato perché...
No, però ha parlato di un sacco di cose che c'entrano con il giocareggio.
Sì.
Cioè, è stata una puntata bellissima. E comunque volevo solo dire che, per rispondere alla domanda che mi hai fatto fuori dalla puntata, Nick, io non ho mai finito il 2 e quindi sarà quello il prossimo gioco che giocherò dopo aver riguardato un gameplay dell'1 per rinfrescarmi la memoria. E guarderò un gameplay al posto di rigiocare l'1, solo perché il tempo per giocare e il tempo per guardare i video sono due tempi completamente diversi. Se li sommo, ho un po' più di tempo.
È vero, è molto vero.
E quindi un giorno giocherò al 3, non vedo l'ora e sono felice che ti sia piaciuto l'horror. Mi sembra che ti sia un po' piaciuto.
Sì, sì, mi ha commossissimissimo, confermo, anche a una settimana o due di distanza. Quanti l'horror wap hai?
Solo altri due, sono altri due, beh, sono solo due frasi e l'altra c'entra comunque con Monkey Island, e cioè io approvo il voto della pizzeria.
Assolutamente sì.
Mi piace questa cosa che si può dare o forse solo una volta nella vita o solo poche volte nella vita, però c'è questa cosa extra che esula dalle 10 pizze.
Allora sono contento che non mi abbiate tipo castizzato, come si dice, cioè, esiste una parola per dire questa cosa che voglio
castizzato.
Dire, cioè, sono contento che non vi siate opposti a questo nuovo gimmick, ma ripeto, non è una cosa come tipo le 10 pizze che lo puoi dare una volta all'anno ed è una cosa con delle regole, no, questa qua no, è una
è
cosa...
È proprio un livello successivo.
Esatto, è una cosa più così campata in aria che magari lo darai solo una volta, magari capiterà un'altra volta, ma è per quelle cose che trascendono, cioè
esatto.
È un riconoscimento, è un grazie, e in questo caso era d'obbligo, onestamente.
Sì, esatto, nel senso che, ok, io posso dare 10 pizze a Breath of the Wild, ma appunto l'intera saga di Monkey Island di 30 anni è proprio un livello diverso, quindi...
conclusa in quella maniera, tra l'altro, quindi sì, ecco,
sì, ma infatti approvo che avete continuato a far progredire la lore di Power Pizza anche se non c'ero, mentre ascoltavo e lavavo i piatti ho detto, bene, devo dare il mio stamp di approvazione.
Abbiamo avuto l'endorsement di sì, io mentre lavavo i piatti, adesso sì che posso dormire sereno. Ok, ultimo lore wrap.
Ultimo lore wrap, Nick sei pazzo per The Office, andiamo avanti.
Ma stai zitto.
No, stai zitto tu, Nick l'ho sbagliato, scritto con trademark che da oggi sostituisce Nick il giusto.
No, io ho delle menus, io che sono ancora Nick il tizio, ho delle menus che sono importanti, nel senso che finalmente il 6 ottobre in Italia esce Everything Everywhere All at Once al cinema. Ci abbiamo messo tantissimo tempo, ma finalmente abbiamo una data di uscita e quindi quando sarà uscita questa puntata ci sarà già al cinema. Sembra essere il film più bello della A24, tutti continuano a dire che sia una figata inenarrabile, quindi andiamo al cinema a vedere questo film.
Ma io mi ero già messo via di comprare il Blu-ray nel momento in cui fosse uscito, cioè non sapevo che, cioè, ma perché arriva adesso al cinema da
non
noi?
Cioè mesi dopo, ma non
ma cosa?
Pochi giorni, letteralmente mesi, c'è stato il Festival del Cinema di Venezia di mezzo, cosa?
Cioè è letteralmente una cosa che molti anni fa, magari quando eravamo tipo dei giovani virgulti, succedeva
dei
molto
boccia.
Quando eravamo dei bocciassi capitava molto più spesso che tipo, che ne so, negli Stati Uniti usciva un film e in Italia usciva, che ne so, mesi dopo, ma ormai, cioè, credevo che le cose uscissero in contemporanea più o meno.
Se sei la Disney, tipo sì, ma se sei magari delle cose più piccole.
Eh no, vabbè, ma a 24, caspita, cioè, nel senso, non è proprio...
Io
cioè,
ne ho mai sentiti.
Vabbè, comunque, no, però sono contento che esca al cinema, grazie che mi hai detto questa cosa, Nick.
Sì, grazie, anche perché anch'io credevo fosse già uscito da tutto il tempo, dappertutto.
Esatto, esatto.
Ma era così, cioè, mancava solo l'Italia, a quanto pare. Cioè, in questa partita a risico della distribuzione della A24, avevano messo tutti i carri armatini ovunque, tranne che in Italia, adesso lo potremo vedere anche noi. Io sono contentissimo perché sembra incredibile quel film.
Mi incuriosiva infatti un sacchissimo. Spero tantissimo che lo facciano anche in inglese, altrimenti dovrò fare il giga snob e aspettare comunque il Blu-ray, che tanto uscirà comunque tipo tra 3 giorni, perché ormai funziona così.
Probabilmente sì.
Allora, regà, posso interessarvi con una diatriba relativa a Monster Hunter?
Ma la domanda vera è: puoi?
Fate finta che non vi abbia chiesto niente, state solo zitti e ascoltate quello che ho da dire.
Ciao amici, sono tornato, evviva! Posso parlare anch'io, non posso solo ascoltarvi.
Che bello e che fastidio. Comunque, è successa una cosa di recente che sta smuovendo le acque, sta scuotendo le gabbie nel mondo di Monster Hunter.
Wow, ok.
Ovvero, allora, Monster Hunter è famoso perché è un gioco della Capcom. La Capcom è malvagia, è letteralmente l'azienda che ti vende lo stesso gioco uguale 16 volte con delle minime variazioni, vedi la voce Street Fighter, ma al suo interno, all'interno della Capcom, c'è una zona di purezza e di bellezza che è il team di Monster Hunter, i due team di Monster Hunter, perché Monster Hunter la cosa bella è che lo paghi e poi tutti i contenuti aggiuntivi, DLC chiamiamoli, sono gratuiti, ok? Monster Hunter esce, il gioco base, dopo un annetto o 2 anni esce l'espansione e i contenuti, tipo le missioni evento e tutta una serie di cose, vengono aggiunte gratuitamente al gioco. È sempre stato così, continua a essere così, per fortuna. Dall'ultima generazione però, ovvero World e Iceborne, che erano usciti su PC e sulle console di ultima generazione, avevano iniziato a buttare lì dei semini di contenuti a pagamento, solamente estetici. E quindi non c'è niente di male, perché stiamo parlando non di cose che vanno a rovinare l'esperienza di gioco, perché sono solo cose estetiche. Ultimamente in Sunbreak è successo che uscisse per la prima volta un pacchetto di layered weapons, le armi, quelle solo estetiche, cioè è una copertura che metti sopra la tua vera arma.
Sono le skin per le armi, finalmente il tuo fucile può assomigliare a un piccone.
Esatto, esatto, sono le skin per le armi, sono i glamour di Final Fantasy XIV.
Aspetta, sto guardando, sono bellissime, sono tipo, cioè puoi avere un'enorme pannocchia, è bellissimo.
Sì, sì. È il corn popper, è l'arma che uso io. Comunque,
sì, no, cioè perché non dovresti avere solo quell'arma per tutto il gioco? Dovrebbe chiamarsi Corn Hunter, Monster Corner.
Me lo chiedo anch'io, purtroppo la lanciafucile non è molto usata come arma, ma stiamo divagando.
È bellissimo.
No. E quindi non ci sono dei problemi, in teoria, perché sono solo cose estetiche, sono completamente opzionali. Nessuno ti obbliga a comprarle, cioè se non le vuoi, non le compri. Se non vuoi avere i capelli pazzi, non compri i capelli pazzi. C'è però un problema, ovvero per moltissime persone l'endgame vero di Monster Hunter è il fashion hunting. Cioè tu una volta che hai il tuo set di armi, di armatura già ottimizzato, cioè la cosa su cui ti concentri è l'estetica fondamentalmente del tuo personaggio. E la cosa che in Monster Hunter veniva fatta di solito è che venivano aggiunte delle missioni evento, magari a cadenza settimanale o mensile o cosa del genere, sempre gratuite comunque, e queste missioni evento una volta completate ti davano accesso a tutta una serie di cose, le skin delle armi. Esatto. Smetti di parlare della pannocchia, quella è un'arma vera, non è solo una skin, maledizione. No, e quindi era una parte del gioco, cioè tu per avere determinate cose estetiche facevi delle missioni,
okay.
Quindi c'era una parte di gameplay, cioè non era semplicemente
comprare.
Esatto. Per la prima volta in Sunbreak hanno inserito la possibilità di comprare delle layered weapons, e appunto questa cosa ha portato a un po' di dibattito, perché giustamente delle persone dicono vabbè, ma che problema c'è? È solo una cosa estetica opzionale, puoi non comprarla. Ma delle altre persone fanno notare che appunto una volta queste cose estetiche venivano ottenute in game facendo delle missioni, quindi giocando.
Quindi avevano anche un valore diverso, cioè quando gli altri personaggi lo vedevano, nel senso.
Non è solo quello, cioè c'era una parte di gioco, tu per ottenere la cosa che volevi letteralmente facevi quello che il gioco presuppone che tu faccia, ovvero combattere dei mostroni. Non è un grosso problema in sé, il problema è che stiamo parlando della Capcom e viviamo in un momento in cui le software house tendono comunque a voler spillare ulteriori soldi, anche perché, regà, siamo chiari, non è tipo un piccolo gioco indie che dici, ah vabbè, con questi soldi sto supportando questo piccolo sviluppatore.
Cioè, finalmente si può comprare la affitto e mangiare, cioè, qualcosa, esatto, che non sia ramen.
Cioè, stiamo parlando della Capcom e soprattutto stiamo parlando di un gioco che, cioè, già base erano 60-70 euro, non mi ricordo, io ne avevo pagati 80 perché avevo preso la Deluxe Edition, tipo.
Ma questo gioco costa 60, eccone 80! Shut up and take my money!
E con un'espansione che ne costava 40, cioè voglio dire, i miei soldini alla Capcom li ho già dati per questo gioco. Allora, non è un problema questa cosa al momento, magari non lo diventerà mai, ma a un sacco di persone, me compreso, questa cosa puzza, onestamente. Cioè, sembra una china potenzialmente pericolosa.
Ma ti faccio una domanda. Su queste armi layered, cioè, si possono anche acquistare e ottenere normalmente grindando, oppure sono esclusive dell'acquisto?
Esclusive dell'acquisto.
Vabbè, ma che cosa bruttissima, che fastidio.
È la prima volta che non puoi ottenere queste cose con, appunto, delle missioni evento, quindi con dei contenuti giocabili che tradizionalmente mettevano, ma le puoi soltanto comprare. E in più si vede che c'è stata tantissima cura dietro, cioè non è un tipo DLC capelli pazzi, spendi 50 centesimi e compri capelli pazzi. No, sono delle armi che, cioè, a livello di design si vede che c'è cura, hanno addirittura delle animazioni esclusive.
Vabbè,
cioè
ma
letteralmente
che
hanno un'animazione di sfodero e rinfodero esclusiva che hanno solo loro, tipo. E quindi un sacco di persone, me comprese, dice sento puzza di bruciatino.
Però mettiti un attimo nei panni delle persone a cui non piace giocare cara, Monster Hunter. Questo è un plus. Se non devi neanche giocare e puoi sbloccare questa cosa. È meglio usare i soldi rispetto al tempo, no?
E poi Lorro, scusami, mettiti anche un attimo nei panni della Capcom. Fare questa cosa vuol dire fare più soldi.
Esatto, nel senso, c'hai pensato, capisci, a questo?
Win-win.
No, il parallelo che un sacco di persone facevano era esattamente quella con la armatura del cavallo, cos'era?
Horse Armor.
Un gioco della Bethesda, mi pare. Cioè, il fatto che giochi che adesso nel 2022 sono ipermonetizzati tantissimo.
Oblivion,
grazie. Sono partiti da piccole cose, cioè del tipo, ah, guarda, vi vendiamo un'armatura del cavallo. È opzionale, non è che dà delle statistiche
per
in
$2.50.
Esatto. Anche qua le armi singole, cioè, costano €2.50, €2.49. Se prendi tutto il pacchetto ne costa tipo 14. Non è che sono cifre follissime.
Sì, ho
il
capito.
Problema è che tu stai togliendo una parte di gioco, che erano appunto le missioni evento, per dire, guarda, non c'è bisogno che cacci mostri. Mi puoi dare dei soldi e hai queste armature. Anzi, se vuoi queste armi o armature, puoi solo ottenerle pagando.
Ma infatti è il solo che è problematico. È il fatto che sia esclusivamente acquistabile che è problematico. Perché se tu mi vuoi dare una shortcut per non fare altre 80 ore di fashion hunting, di cercare tipo dei materiali pazzi, io ci posso anche stare. Cioè, magari io ho il diritto di, tra virgolette, non voler investire quel tempo. Ma se gli sviluppatori mi danno un altro modo di ottenere le stesse cose e io me lo posso permettere, perché no? Però il fatto che tu me lo rendi esclusivo, lì crei una divisione fra i giocatori paganti e quelli no. E quella è una cosa che a me non è mai piaciuta.
E poi appunto la cosa che a me spiace è il fatto che letteralmente facendo questa cosa stai togliendo una parte di contenuto giocabile. Perché se una volta la cosa bella dell'endgame era aspettare le missioni evento e dire, ah, se faccio questo un mostro difficilissimo posso avere questa armatura pazza, adesso è semplicemente posso decidere di spendere €14. Non so, magari andrà a finire in niente, magari non sarà un problema, però...
Ultima domanda,
non so.
Ci sono ancora queste missioni evento? Cioè, nel senso, è una cosa che si aggiunge o si sostituisce? Ah.
Bravo, Sio. Allora, sempre meno. Nel senso che se in, anche solo Iceborne, che io non amo particolarmente come gioco, però devo riconoscere che a livello di contenuto aggiunto avevano messo tantissima roba e c'erano tantissime missioni evento che appunto poi ti davano delle cose estetiche o delle pose per il personaggio, roba del genere, in Sunbreak sono molto molto meno. E quindi hai capito, cioè, nel senso, dici, saranno correlate queste due cose.
Sì.
E un po' di paurina mi viene, anche perché mi va bene, cioè, se un gioco come Genshin, per dire, che è free to play,
guarda,
dobbiamo monetizzare in qualche maniera, è un discorso, ma se lo fa un gioco che è letteralmente pagato full price con un'espansione da €40, cioè, la cosa mi va già molto molto meno bene. Boh, diteci nei grissini che cosa ne pensate, perché io non vorrei essere pessimista, ma la paurina onestamente ce l'ho, che possa essere una horse armor e la cosa possa diventare molto peggio molto velocemente.
Temo che sia un po' un trend che andrà un minimo a inficiare su appunto la purezza di questo gioco, che appunto a me piacciono i giochi Nintendo proprio perché sono privi completamente di questa cosa, no? Spesso, non sempre, ma spesso.
Esatto.
No, lo devo dire. Però appunto temo che sia una questione di proprio anima, no? Il team di Monster Hunter dice no, noi vogliamo fare contenuti gratis per i giocatori e poi questo fa vendere più copie e fa guadagnare più soldi a Capcom, ma Capcom, che sono i loro capi, dicono sì, però fateci aggiungere anche queste due cose e noi decidiamo di aggiungerle, fine, così guadagniamo ancora più soldi.
È probabile anche che sia proprio un test.
Esatto,
dire. Ma noi vediamo, se noi mettiamo questa cosa,
infatti,
quanti soldi fa? Magari la community reagisce malissimo e dice tipo col cazzino e quindi niente, e mentre invece tipo magari tutti la comprano sta cosa e dicono guarda che facciamo 1.000.000 in più solo mettendo delle layer d'armor alla fine, così.
Ma infatti la paura è proprio che c'è, nel senso, alla fine è il portafoglio la cosa con cui voti davvero in questi contesti.
È per quello che mi hanno chiesto €20 per votare 2 settimane fa.
Oh no, sono stato scammato. Malissimo.
Tra l'altro era disegnata malissimo la scheda elettorale e il posto puzzava tantissimo.
Wow, hai ancora entrambi i reni, sì, oh, scusami.
Ah no, come fai a saperlo?
Beh, comunque, cioè, è appunto, però diventa una di quelle cose tipo il cavallino arcobaleno tipo su World of Warcraft, che avevano detto boh, mettiamo lì questa cosa, l'avevano comprato tipo 6 miliardi di persone, cioè avevano fatto praticamente i soldi di tutto il gioco e hanno detto ah, sai che c'è, iniziamo a monetizzare qualsiasi cosa. Quindi appunto la paura è che sia un test e che i risultati possano essere estremamente deleteri.
Perché è difficile, se sei una grande compagnia, dire faccio poco, lavoro in più e guadagno X milioni in più.
Sì.
A questo proposito, dateci dei soldi.com, è il nostro Patreon dove potete supportarci, eccetera, eccetera.
Beh, comunque scusate, ma volevo un vostro feedback su questa cosa, e con vostro intendo anche voi che ci state ascoltando.
Sì, ma nello spirito di finalmente una puntata di Power Pizza Reprise con il cast originale, cioè tipo una reunion come non se ne vedevano
grande,
tantissimo.
Con Lin-Manuel Miranda.
E con Lin-Manuel Miranda, Pippo e Guarnaccia. Ma vi volevo dire, a voi mancano i giochi da Nick?
No, senta, vuoi la risposta onesta o la risposta dell'amicizia?
Certo che voglio la risposta onesta dell'amicizia, Lorgo.
Erano due cose separate. Comunque non mi mancano particolarmente, ma ti prego parlaci di quello di cui ci volevi parlare.
Mi dispiace, sì, ti mancano i giochi da Nick, vero?
Guarda, allora, io estrapolo questa cosa dalle ultime parole che mi hai detto, perché proprio come in una puntata originale di Power Pizza mi è saltata la connessione per qualche secondo. Ma mi mancano i Metroidvania, sì, certo.
Wow. Ok, perché esistono dei giochi come hai detto tu che sono dei Metroidvania in pixel art in cui devi sempre fare la stessa identica cosa, sviluppati da un team indie microscopico, in questo caso da una persona sola, che nascono da delle campagne di Kickstarter di successo di anni prima e che finalmente vengono rilasciati sia su Steam che su Switch. Sto
hai
parlando
giocato
di Haiku.
Undertale, Metroidvania.
Sto parlando esatto. di Hollow Knight.
Esatto, ho deciso di rifare la recensione di Hollow Knight. No, sto parlando di Haiku the Robot, che è un gioco molto carino, perché non posso dire diversamente.
Sì, sembra graziosino dalle immagini.
Mi piace molto l'animazione.
È un gioco dove tu sei Haiku. Non si sa perché ti chiami Haiku, ma non è importante a quanto pare. Sei un piccolo robot e sei in un mondo post-apocalittico dove tutte le macchine sono state colpite da un virus e quindi sono diventate cattive. E
no.
Tu a quanto pare non sei colpito da questo virus, soprattutto tu hai una spada, cosa che le altre macchine non hanno. E quindi attraversi questo mondo, queste varie mappe divise in tante zone, un mondo molto grande da esplorare, cercando di capire che cosa stia succedendo e come andare avanti. Ora, la grafica in pixel art è molto carina e una delle cose che ti colpisce immediatamente è il fatto che per ogni area siano state scelte delle palette di base di due colori. E questa non è una cosa in nessun modo originale, però
sì, come in Hollow Knight.
Sto guardando le immagini, mi piace questa cosa esteticamente.
Esatto, e in qualche modo il mio cervello lo lega ai due colori tipo del Game Boy,
sì,
di quello originale, il monitor, quello a verde scuro e verde chiaro.
Sì, però ho giocato sul Game Boy Color, così potevi decidere tipo che i due grigi sì, erano boh, blu e giallo.
Esattamente, sì, proprio quella cosa lì. Poi non è che siano limitati davvero a due colori, ci sono delle piccole note di altre cose, magari che ti fanno tipo risaltare dove sono degli oggetti o degli obiettivi all'interno della schermata.
Pessimo gioco.
Stai zitto, sia per l'amor del cielo.
Però inizi questo gioco e come i migliori giochi inizi in medias res, proprio i giochi da Nick, quelli dove nessuno ti dice niente, dove non c'è un tutorial, dove ci sono degli ostacoli messi lì sapientemente per farti capire che cosa devi fare. Eviti una cosa, capisci che quelle robe cadono dall'alto, c'è una piattaforma, salti e capisci come funziona il salto e il salto tenuto.
Nick.
Sì?
Nick, fammi un regalo, dammi la tua definizione di media res per piacere.
Allora, la mia definizione di media res vuol dire che entri nel vivo dell'azione, che non c'è un build up fino a quel punto.
Ok, quindi mi stai dicendo che questo gioco inizia che tipo sei nel mezzo di una boss battle o roba del
genere?
Stai
già giocando?
No, non è che tipo
allora,
stai pian
allora
piano.
Allora non è media res. Okay, no.
Per me lo sarà per sempre.
No,
comunque,
no, maledizione.
Vai avanti a fare queste cose, inizi ad attraversare la prima zona e ci sono dei mostri che sono stranamente familiari. Soprattutto le meccaniche di gioco sono stranamente familiari. Il salto è proprio uguale a quello di un altro gioco e anche le animazioni del combattimento. E aspetta, anche gli effetti sonori di alcuni mostri sono esattamente uguali. Aspetta, ma anche la dinamica di cura è completamente uguale. Aspetta, ma anche il primo power up che prendi è completamente uguale. C'è anche un sistema in cui tu raccogli delle piccole cose con cui puoi potenziare le tue abilità e devi man mano trovare più slot per per poter utilizzare più cose. È uguale a Hollow Knight. Identico. Okay, è okay. Incredibile, è identico.
Wow. Ma quindi è bello.
Allora, io odio i giochi che sono delle copie di Hollow Knight. Ma
questo è bello.
No, no, due cose fondamentali. Per la prima ora e mezza questo gioco è uguale a Hollow Knight. È Hollow Knight con una skin diversa.
Ok.
Dove appunto, da persona che ci ha giocato tanto, riconosco immediatamente una serie di cose. Quindi ad esempio un nemico si muove in una determinata maniera, so che cosa farà.
Mm. Wow.
Non lo so, tanto. Una piattaforma è disposta in un certo modo, so dove mi sta portando. Tutta una serie di cose di questo tipo.
È come quando guardi The Office e dici, ah, so già tipo l'umorismo di questa cosa. Perché...
No, detto ciò, una cosa che apprezzo tantissimo di Jordan Morris, che è il singolo ed unico creatore di questo gioco, che ha fatto tutto dall'inizio alla fine, e che bello. Soprattutto è il suo primo gioco, lui 2 anni e mezzo fa ha detto, non ho mai messo insieme una linea di codice, voglio fare un gioco.
Cosa?
E si è buttato a fare questo gioco. E dopo qualche mese, quando aveva iniziato a creare la struttura, ha fatto una campagna di Kickstarter, con cui ha tirato su, mi sembra, $35,000, uh-huh, sufficienti per portare avanti lo sviluppo da solo, completamente da solo, di tutta questa cosa. Tra l'altro io lo seguivo sia su Twitter
Bellissimo.
Che su Instagram, e devo dire che tipo ha un ottimo senso dell'umorismo, ha un ottimo modo di parlare del suo viaggio nella creazione di un gioco da zero, eccetera eccetera. Detto ciò, e c'era un secondo ma, ossia, a un certo punto tu ormai te la sei messa via che i boss li capisci immediatamente, i nemici li capisci immediatamente, sembra veramente un po' un Hollow Knight con una skin diversa, per Dio, super apprezzabile, molto carina, diciamo senza lo stesso livello di finitura, di narrazione, manca tantissimo una spiga narrativa importante dietro questo gioco, perché non c'è un vero motivo per cui le cose succedono e quindi non c'è il mistero classico dei Metroidvania. Soprattutto,
cioè, è più arcade come natura.
Sì,
cioè...
è proprio caso, cioè tu continui a esplorare, continui a trovare zone nuove, sono divise per colori, capisci un po' di roba, però c'è, cioè, una delle cose che rendeva Hollow Knight fighissima è che dall'inizio tu volevi capire che cosa fosse successo a questo mondo, cioè come fosse caduto in rovina. In Haiku the Robot no. Cioè, non c'è nulla che ti suggerisce l'idea di sono curioso di questa cosa.
Però non so, cioè mi viene da chiedermi se non sia soggettiva come cosa, nel senso che tu magari, è un po' come Dark Souls, cioè ci sono persone che lo giocano per l'atmosfera, altri che lo giocano per la storia, altri anche semplicemente per le meccaniche. Quindi immagino che anche per Hollow Knight ci fossero delle persone che della storia, anche sti gran cespacchioni, e semplicemente voleva combattere dei nemici ed esplorare. Quindi magari tipo è più un detrimento per persone come te, appunto, che vogliono la lore dietro, ma magari per alcune persone può non essere così tanto un problema?
No, ma assolutamente. Ma infatti io ci sto giocando, cioè, in maniera super piacevole, perché non vorrei mai che passasse come cosa del tipo è uguale a Hollow Knight, quindi mi fa schifo. Anche perché a un certo punto, al terzo, quarto power up, diciamo, abilità che trovi, di colpo c'è un'abilità che non spoilerò, che è completamente diversa. È la prima cosa che non è un rip-off di Hollow Knight, ma è il rip-off di un altro gioco.
Ok. Anche se, caspita, cioè anche Hollow Knight non è che, cioè, che inventava le cose, cioè a sua volta
infatti...
prendeva tantissimi elementi da Metroidvania preesistenti e che poi li confezionava in una maniera talmente fatta bene, talmente curata, da, non so come dire, avere una nuova fresca. Però non è che inventava davvero nulla, ecco.
No, ma infatti io non dico, cioè, se voi mai avrete la possibilità di giocarci, entrambi avete giocato più di 5 minuti a Hollow Knight, vedrete subito quali sono neanche le similitudini, proprio tipo le cose identiche spiccicate, solo che dopo un po' inizia a inserire meccaniche di un'altra cosa che fa parte del genere Metroidvania, mm-hmm, e tu dici,
wow,
tipo, ah, che roba interessante, cioè unire queste due cose non ci avevo mai pensato, questo potrebbe essere molto figo. E devo dire che pian piano sviluppa un po' una sua identità, soprattutto perché toglie due cose che, diciamo, nel paragone con Hollow Knight a tanti giocatori davano fastidio, ossia la difficoltà alla Dark Souls di dover ritornare a riprendere la tua anima perché sennò perdi tutti i soldi, eccetera eccetera. Quindi...
sì, era come in Dark Souls ma fatto peggio, continuerò a combattere questa battaglia.
Però quel livello di difficoltà non c'è, quindi il gioco non è punitivo, mm-hmm, e soprattutto è un po' più facile. Cioè i boss nell'arco di 2 o 3 tentativi, bene o male, capisci esattamente che cosa fanno, hanno dei pattern ripetitivi, hanno due, diciamo, fasi, una un po' più lenta, una un po' più veloce, ma non è che cambi altro.
Sì, confermo, io ci sto giocando adesso mentre, mentre ne parli e l'ho finito.
Cosa stai dicendo?
Detto ciò, però, è un gioco carino. A me che mi brucia dentro la nostalgia di giochi come Hollow Knight e che sto aspettando Silksong, questo è un ottimo gioco ponte, perché mi fa riprendere in mano quelle meccaniche che mi piacevano tantissimo, con una skin diversa. È come se fosse una skin diversa per metà del gioco. E cioè mi fa prendere proprio bene.
Aspetta, sento Sio che ride. Che cosa sta succedendo?
No, è quello che sta dicendo Nick. È solo che gioca sempre lo stesso gioco.
Ok, a posto, scusami. Visto che so che mentre registriamo ti puoi distrarre in 100.000 modi diversi, pensavo che stessi facendo tutt'altro, scusa.
No, non commento. Cioè, se mi distraggo non commento almeno.
Okay. Comunque, era proprio quello che volevo. Era un pochino che non trovavo un gioco da Nick che mi piacesse così tanto. E ce ne sono tanti che non ho recensito, che nei mesi scorsi avevo giocato. Anche soltanto tipo Soldiers, ci avevo messo una bella 20 ore dentro, eppure non l'ho neanche recensito perché non era il gioco che volevo. Mentre invece questo è proprio carino. How Long to Beat da circa 9 ore.
Ah, ok, velocino.
E io ne ho giocate poche, però penso che possa essere un bel gioco intercalare. Si becca un serenissimo 6 fette e mezzo di pizza.
Ok.
Ed è una pizza, una margherita con quelle belle foglioline di basilico e i bulloni.
No, è davvero classic PPP maledizione.
È proprio una puntata classica.
Ma scusa, lascia che ti faccia una domanda. Tu i Castlevania, quelli classici, tipo Symphony of the Night, li hai mai giocati?
No.
Perché, cioè, nell'attesa di Silksong, magari potresti letteralmente, sono i giochi da cui arriva tutto, Hollow Knight in primis. E tipo, Symphony of the Night è veramente un gioco invecchiato benissimo, quindi boh.
Ma infatti,
ma anche altri Castlevania.
Tante volte abbiamo detto questa cosa, e io tante volte ho detto, tipo, hai ragione, devo rigiocarmi in Castlevania, solo che non arrivo mai a, non lo so, se Haiku the Robot lo vedo su Twitter, lo vedo che tipo sta uscendo, eccetera, e mi prendo bene pensando, voglio provare quel gioco nuovo, non mi viene mai in mente di andare a ricercare all'interno dei Castlevania del passato se c'è qualcosa che mi piaccia.
Butta un occhio al retro gaming, perché sì, parlando di Metroidvania, cioè lo dice il nome stesso, cioè c'è veramente, hai un catalogo tipo di giochi vecchi tra virgolette incredibile, quindi cioè facci un pensiero, ecco.
Sì, assolutamente.
Cioè, hai mai giocato a Metroid Fusion o Metroid Dread? Sì, nel senso anche i Metroid sono belli.
No, io ho giocato a Metroid, Super Metroid e Metroid Dread.
Ok, no, Fusion è bellissimo, ti piacerebbe tantissimissimo. Sì. Ok.
Beh, wow. Allora io ho detto delle cose, Nick ha detto delle cose, mi sembra che la puntata ce la siamo portata a casa.
Possiamo chiudere.
No, aspetta, vi siete dimenticati che in Power Pizza anch'io dico delle cose. Ciao, sono Sio, ciao.
Era proprio Sio.
Ho visto... È vero, ho visto una serie TV, ve ne devo parlare fisicamente, ne ho bisogno.
È bello che tu abbia preso questo mese per guardare una nuova serie TV, sono contento.
sì, è per questo che sono stato assente, esatto. Volevo essere tranquillo per guardare la TV. Raga, non mi sono mai divertito così tanto, ho visto Umbrella Academy Season 3.
Ma
è una schifezza, vero?
Ma tipo in un after show non avevi detto qualcosa, tipo che era... monnezza divertente o roba del genere.
Forse ero io ho visto le prime due puntate che sono una schifezza incredibile.
Allora, raga, è incredibile. Allora, la prima serie, contesto, la prima serie di Umbrella Academy secondo me è bella, cioè ha proprio una storia carina, gli stakes sono chiari, la conclusione è figa, ci stava.
Però...
La seconda esplora un po' di più tutta la questione dei viaggi del tempo, è un po' incasinata, con un po' di scotch riesce a tenere tutto insieme però... La terza stagione di Umbrella Academy, nessuno spoiler, ma non ho mai visto una roba così a caso, così sbagliata come questa stagione, ma eppure non mi sono mai divertito tanto, ho riso tantissimo per i motivi sbagliati durante la visione di questo episodio.
Aspetta, è una di quelle cose che fa ridere involontariamente.
Sì!
Oddio,
sì.
Sono le migliori cose quelle.
È orribile, divertentissimo. Allora, progressivamente alcune opinioni a caldo, anche perché, anche se l'ho vista settimane fa ormai, ma è ancora calda nel mio cuore. Cioè, un po' buttano nel cestino le personalità di un terzo dei personaggi, per esempio li fanno diventare cattivi, a caso, così. E la storia non dico che non abbia senso, ma è forzata. bruttissima. Cioè, succede letteralmente la fine dell'universo e loro hanno il tempo di organizzare un matrimonio.
Aspetta, come letteralmente
la fine? Letteralmente la fine dell'universo. Cioè, dici, cosa, sei pazzo? Perché non, perché non è l'unico argomento di cui tutti i personaggi parlano continuamente? Sta finendo lo spazio-tempo.
Wow. Dopo due stagioni in cui tutto ciò di cui parlano è come evitare la fine del mondo che succederà, eccetera.
Adesso la fine dell'universo e dello spazio-tempo di tutte le timeline. Ma ci sono dei momenti che non riesci a giustificare in nessun modo. Cioè, perché mi sono divertito? A un certo punto ho fatto uno switch nella testa e ho capito che questa serie stava buttando tutto in vacca. Creava conflitto a caso nei modi più buffi possibili. Tipo, ah, ci sono dei personaggi, potremmo parlarci oppure potremmo combattere! Combattere in maniera aerodinamica! I colpi di scena sono estremamente pazzi, completamente ingiustificate. A volte le persone muoiono e poi tornano in vita senza spiegazione.
Ma scusami un attimo, ma la serie è consapevole, cioè, di essere una cosa completamente... Ah, wow, cosa?
Si
ma
prende
come?
Sul super serio! Wow! È bellissimo! È l'intero conflitto della stagione. Sono tre conflitti diversi che a un certo punto si risolvono e dicono... E mo? E passano a una cosa completamente pazza, diversa, campata per aria. Tutti i personaggi la accettano immediatamente e dicono: ah, vado a farmi uno scotch, non ce la posso fare di nuovo queste cose. Ho riso a voce alta numerose volte durante questa serie, ma proprio perché l'ho seguita per vedere come avrebbero giustificato 100 scelte diverse. Il risultato è che non lo fanno per quasi tutte le scelte, semplicemente ti raccontano delle cose. È come se avessero il tasto F5 colpo di scena e lo continuassero a mettere e nessuno reagisse poi. Lasciano per aria tutte le plotline e a un certo punto è finita la serie.
Wow.
Cosa?
Ma scusa, ma è scritto da persone diverse? Cioè, nel senso, prima... forse ne avevamo parlato su Power Pizza un triliardo di anni fa, ma io la prima mi aveva fatto cagarino. Avevo sentito dire che fosse non male, tipo, ah, carina, Umbrella Academy.
Era una roba.
Okay. Simpatica, è simpatica. È molto un fumetto.
La seconda ha iniziato a rotolare verso la monnezza. La terza, a quanto pare, è Dumpster Fire, la serie.
Sì, ma Dumpster Fire che fa un balletto e suona con la tromba e dici: wow!
Ma è scritto dalle stesse... Adesso vado su Wikipedia perché
non
sono
so.
Stracurioso.
No, più che altro, cioè, è anche da capire se continua a essere quello che c'è scritto nei fumetti. Perché ricordiamo che The Umbrella Academy è una serie a fumetti.
Sì.
Quindi o prende dal materiale originale oppure...
Sono tre volumi, questo è il terzo volume.
Ma il terzo volume è una dumpster fire con un tizio che balla con la tromba, anche nei fumetti,
allora,
è la mia domanda.
Cioè, io adesso sto per fare un ordine su Book Dealer, non usate Amazon, usate Book Dealer, è una cosa, un sito che raggruppa le librerie vere, e mi comprerò i tre fumetti perché adesso sono veramente curioso, perché... Comunque le basi per una buona storia ci sono, cioè tutto l'incipit è buono e quindi il fumetto secondo me può essere bello, non lo so, non l'ho letto, quindi quello ne parleremo. Gli attori tra l'altro si vede che ormai si divertono a fare queste cose a casissimo.
Ah, cioè hanno abbracciato la locura completamente, ok?
Sì, 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 ma infatti c'è Robert Michael Sheeman, quello che interpreta Klaus, lui tra l'altro proprio tiene in piedi da solo tutto il mood simpatico dell'intera serie. Parentesi quadra, l'unico momento aggiunto a livello di trama con Elliot Page, che transizione, adesso si chiama Victor nella serie, è uno dei pochi momenti genuini, ma è completamente inserito a caso nel resto, cioè, dici, ah, anche tu, nostro fratello, sarai sempre nostro fratello nella famiglia, ok, e poi ricominciano a sparare cose magiche.
Comunque ti posso confermare che sì, la gente che scriveva e dirigeva la prima stagione è gli stessi che hanno fatto la seconda e la terza,
okay.
O magari gente nuova che dirige, però, cioè, nel senso, non sembra cambiato, ecco, proprio completamente il cast e crew.
Non lo so,
io sono contento che tu sia dica questa cosa, perché io mi ricordo di aver visto le prime due puntate e aver detto: ma perché tutti i personaggi fanno delle cose completamente insensate?
Sì,
perché nessuno reagisce a quello che succede intorno in maniera
logica. È tutto così, 100% della serie.
Wow.
È stupendo. Cioè, ci sono tra l'altro delle scene in cui cercano di avere la torta e mangiarla pure. Tipo, c'è un momento in cui tutti i protagonisti, per un motivo, stanno tutti morendo, devono tutti morire perché questa cosa accada. Questa cosa viene interrotta e quindi non muoiono tutti i personaggi, ma questa cosa accade comunque. Cioè, non hanno spiegato... Cioè,
come?
Era la condizione sine qua non, wow, e per cui accadesse. Vengono salvati dei personaggi importantissimi e poi muoiono. E storie d'amore forzate. Wow, wow! A un certo punto c'è un numero musicale. Wow. Posso dargli un voto?
Ti prego.
Cioè, io gli do 10 fette di pizza con le sottilette, il ketchup, i wurst, gli smarties e la cipolla cruda. Cioè, wow, questo è il motivo per cui amo il modo di dare i voti vero di Power Pizza.
Che sì, grazie, sì, bentornato.
Grazie. È una pizza talmente stupida che fa ridere, non riesci a non assaggiarla e ogni fetta dici ah, che schifo, in lacrime mentre vai avanti a mangiarla. Non ci puoi credere che abbiano fatto una pizza del genere, incredibile. 10 fette di pizza,
wow, wow, non la guarderò mai, ma grazie, no, per avermi intrattenuto parlandone.
Non farlo, è bellissima.
Wow, io ho un dolcetto. Stupendo. Ma prima di deliziarvi con un dessertino gustosino, vorrei ringraziare le persone che permettono a Sio di venire qua a delirare di serie bruttissime.
This is the Grazie Festival!
Grazie Festival! Quindi grazie.
Aspetta. Ho prima una cosa da dire. Sappiate che negli episodi scorsi, mentre gli altri facevano il Grazie Festivals, io qualsiasi cosa stessi facendo ringraziavo anch'io da lontano.
Okay, il cuore di Sio è proprio grande e pieno d'amore.
È proprio grazie.
È proprio grazie il tuo cuore, Sio. E quindi grazie a tutte le persone che ci supportano su www.datecidesoldi.com. Non è assolutamente .com.
Sì, è datecidesoldi.com. La gag è tutto .com, è sempre .com.
Scusate, ho avuto un attimo di defiance, non ero certo. datecidesoldi.com e tra di S i calzoni. E quindi grazie a il grammatico dubbio, riversa diversi versi verso universi perversi avversi, temi controversi ma persi a terga deterse. Caffè.
Wow. Grazie a Sio il re dei cani. Nota bene, non è il vero Sio il re dei cani, è un altro Sio il re dei cani. E vi ringrazio perché è l'ultima puntata, per la prima volta l'avete detto, ma tutte le volte prima avete solo detto grazie Sio il re dei cani, senza acknowledgeare che non ero io.
Adesso lo sappiamo, adesso lo sanno tutti.
Aspetta, neanche adesso lo sappiamo perché potrebbe tranquillamente essere lui, però ok.
Ma non sono io, ve lo sto dicendo.
Grazie al signore dei Ao e gli anelli del Po Tevere.
Grazie a Marco il pellicano con un piume gatto.
Grazie a Federico _ ho le orecchie piene di Melbourne.
Grazie a Topolino Albrigi.
Grazie a Varg che il prossimo anno vuole tatuare in giro per l'Italia, ma è tutta una scusa per incontrare altre pizzetars.
Wow, anch'io voglio un tatuaggio.
Anch'io. Voglio 100 tatuaggi.
Grazie Dottor Agula.
Grazie nel Nico di Escaflaone.
Nei.
Grazie Niki e Maesh Paolini Subramania.
Grazie. Yeah, pardon me, are you Lauren Nick, sir? That depends. Who's asking? Oh, well, sure. I'm Gian Biscotto Fortnite.
Yes.
Sono felice che l'abbia letto tu. E grazie a PPP, leggere attentamente le avvertenze. È un prodotto che potrebbe avere effetti collaterali. Contattare tempo, tenere fuori dal po'.
Out me in Rick. Tra l'altro sì, non abbiamo idea se, cioè, volesse dire tenere fuori dal po' il fiume o se volesse scrivere altro, ma erano finiti i caratteri. Non esatto. Lo scopriremo mai. Io ho un dolcetto per voi. Yes. È anche un giochino che tra l'altro mi ha regalato Baluca tipo 6.000 anni fa e ho detto ah, un giorno lo proverò, e poi non l'ho mai più provato.
Ma non è vero, l'hai provato poi?
No, sì, nel senso non l'ho mai più provato fino a ieri, che avevo tipo un'oretta e mezzo proprio di attesa da sprecare, e ho detto ah, questo giochino graziosino che mi ha regalato e che non ho mai più guardato si chiama Sizeable. Costa tipo 8-9 euro su Steam, vi prego compratevelo, è bellissimo, è un'idea semplicissima, eseguita nella maniera perfetta. Fondamentalmente tu hai questi piccoli diorami, ok, questi mini mondi, dei cubettini praticamente, la telecamera è quasi fissa, puoi solo ruotare intorno e puoi interagire facendo due cose: spostare degli oggetti, non tutti, solo alcuni, e cambiare la dimensione di questi oggetti. Praticamente questi mini diorami, immaginati, che ne so, una spiaggia con il mare, ok, con la luna in cielo, tu che ne so, c'è l'acqua bassa, in grado ingrandendo la luna, la marea tipo si alza, no?
Wow.
E ci sono dei piccoli enigmi da risolvere. Ci sono dei puzzle molto gradevoli che uniti, non so come dire, a come è presentato visivamente. Cioè, è proprio un gioco piacevole da giocare e i puzzle non sono a quel livello tipo Baba Is You che lo giochi e dici oh no, sono stupido, è tutto difficilissimo. Cioè, sono abbastanza semplici come enigmi, però quei due minuti in cui devi stare a pensare a come risolvere la cosa, ci sono comunque, quindi non è che si gioca da solo. E in più ci sono delle idee super carine, perché appunto i vari diorami sono a tema, tipo che ne so, c'è il mare, la...
C'è il tema podcast dell'amicizia.
Il viaggio nel tempo, e quindi ci sono tipo che ne so, i dinosauri, la palude con il coccodrillo, cioè sono tutti tematici e gli enigmi sono ovviamente tipo cambiano a seconda degli elementi che ci sono. È veramente un giochino stupidissimo, ma detto nell'accezione migliore. Cioè è molto semplice, ma eseguito molto bene. Costa pochino, vi prego, cioè se volete un gioco passatempo, prendetevelo perché è veramente veramente squisito come gioco.
Però cioè ci consigli queste cose e lo sai benissimo che Nick non ci potrà mai giocare perché non ha un computer. Mai.
Bentornato su Power Pizza. Allora è tutto pizza e chiudo.
Raga, sono felicissimo. Ciao, siete bellissimi. Ci sentiamo anche la settimana prossima. Wow. Spero.
E soprattutto ci sentiamo tra un secondo nell'after show.
Pizza e chiudo, ciao.
E da Nick il giusto per l'ultima volta è tutto.
No, no.
Morendo.
No, non c'è Nick. Ciao. Voi che state ascoltando, non esiste Nick il giusto. Pizza e chiudo.
Ah, sigla nuova.
Power Pizza. Yeah. Pizza, pizza with the world. Chill in another dish. Boom. Link is usually wrong. See your likes, block, show is over now. Visit our website
www.unpodcastveramentebellissimo. Guarda, ve lo consiglio proprio.com.